Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordiale saluto da Fiorella, anche oggi assieme per il consueto incontro settimanale del sabato con il programma Ascoltiamoci alla radio. E allora un benvenuto a tutte e a tutti e come sempre vi trovate nel salotto radiofonico di Radio RVD. Come si sa, in questo incontro settimanale sono sempre in compagnia di qualcuno per affrontare argomenti diversi, ma mi auguro sempre interessanti e sicuramente mi auguro anche che siano arricchenti per ciascuno di noi. Oggi per me è un onore e un piacere avere una voce nuova qui nei nostri studi, la dottoressa Sara Pozzato, psicologa e psicoterapeuta, che saluto e ringrazio di essere qui con me oggi. Grazie dottoressa e benvenuta a Radio RVD.
Grazie, grazie a voi per questo invito che apprezzo veramente con tanto piacere.
Dottoressa Pozzato, oggi parleremo con lei di argomenti che riguardano la nostra salute, il nostro benessere però mentale, diciamo così, e faremo assieme una panoramica sugli ambiti in cui la psicologia può aiutare a stare meglio.
Certamente la psicologia è un campo vastissimo che rappresenta varie realtà della dimensione umana, possiamo dire, dall'età evolutiva, quindi dai bambini anche molto piccoli, passando attraverso l'età scolare, adolescenziale, fino ad arrivare al giovane adulto, volendo anche alla consulenza di coppia, fino ad arrivare anche poi a tutte le problematiche che riguardano la geriatria, quindi la sfera dell'anzianità.
Quindi dall'inizio della nostra vita alla fine?
Esattamente, proprio così. La psicologia può essere una valida alleata, un sostegno, una possibilità, un'opportunità che ci aiuta a prevenire le difficoltà o anche ad affrontarle qualora le situazioni diventino più critiche.
Ha introdotto in maniera perfetta, ma prima di addentrarci nell'argomento ci piacerebbe conoscerla un po' meglio, perché ho detto che lei è una voce nuova per la nostra radio, e quindi chi è Sara Pozzato?
Allora, io sono appunto una psicologa e psicoterapeuta che si è formata innanzitutto qui a Rovigo, col liceo classico linguistico, scegliendo poi la laurea in psicologia, prima triennale e poi specialistica, e decidendo poi di specializzarmi ulteriormente nella psicoterapia. Lavoro qui in città, appunto a Rovigo, da diversi anni, occupandomi in parte dell'età evolutiva, soprattutto delle problematiche della sfera dei disturbi generalizzati dello sviluppo, e poi in psicoterapia invece lavoro ormai dal 2009 nella casa di cura Parco dei Tigli, la clinica psichiatrica di Teolo, e lavoro poi ambulatoriamente qui in città, qui a Rovigo.
Ringraziamo quindi per questa presentazione e vediamo un po' di addentrarci in quello che è questo ampio e vasto argomento della psicologia. Ma una domanda che mi viene subito è: perché abbiamo paura di andare dallo psicologo o dalla psicologa? Quando ci dicono "ma avresti bisogno forse di andare dallo psicologo", ci ritiriamo a riccio. È vero questo ancora oggi?
Purtroppo sì, nel senso che soprattutto nella realtà italiana questo si verifica spesso, mentre in altri contesti europei o extraeuropei, soprattutto ad esempio negli Stati Uniti, lo psicologo è diventato un consulente molto presente nella vita dei cittadini. In Italia ancora è come se ci fosse una salute di serie A e una salute di serie B. La fisicità, quello che ha a che fare con il fisico e quindi con la malattia fisica, ha sempre o più delle volte ascolto, priorità, mentre ciò che riguarda lo psichico spesso viene lasciato a sé. Per alcune persone è come se non esistesse quest'ambito, quindi si è proprio analfabeti nel riconoscerlo, nel leggerlo e nel trattarlo. Per altre persone scattano addirittura dei giudizi, delle autocolpevolizzazioni, come se fosse una colpa sviluppare un disturbo. In realtà la legittimità è la stessa, dovremmo avere lo stesso tipo di approccio e di conferimento di importanza sia nella sfera fisica che nella sfera psichica, perché alla fine sono due facce della stessa medaglia, insieme compongono l'essere umano. la qualità della salute di un ambito incide sull'altro e quindi a lungo andare addirittura non curare uno dei due può portare a peggioramenti anche nell'altro campo.
Ma come ci possiamo accorgere di avere bisogno che ci serve un aiuto di questo tipo?
Allora,
perché il nostro medico di base non mi pare che tante volte ci indichi di fare questo tipo di percorso.
Ci sono dei medici di base magari un po' più formati, un po' più attenti a questa realtà e quindi magari individuano e fanno degli invii anche molto buoni, molto indicati in caso di difficoltà. L'ordine degli psicologi nazionale da tempo sta lavorando per poter portare lo psicologo di base da affiancare al medico di base, proprio perché ci sarebbe bisogno di due consulenti, di due specialisti che si occupano uno della realtà fisica e uno della realtà psichica. Lo psicologo può aiutare sia come consulente che dà un sostegno, anche leggero, anche di breve durata, in caso di problematiche più lievi e più transitorie, fino ad arrivare a un consulente che può aiutare in problematiche di coppia o in problematiche familiari, quindi ad un ambito più ampio, fino ad arrivare alla psicoterapia che diventa assolutamente necessaria quando si sviluppano delle psicopatologie, quando i sintomi sono più gravi, più invalidanti e con vere e proprie diagnosi che vengono formulate. Lo psicologo però a mio avviso può essere molto d'aiuto come proprio consulente anche nelle situazioni di vita particolarmente difficili, se ho perso improvvisamente qualcuno, se ho avuto un incidente molto grave, se sto affrontando eventi di vita difficili e stressors prolungati nel tempo, ho bisogno di un sostegno. Esattamente come potrei avere bisogno dell'avvocato, piuttosto che dell'ingegnere, piuttosto che di altre figure che ci accompagnano per aiutarci, sostenerci solo in determinati momenti della nostra vita. Questo perché ognuno di noi ha dei limiti come esseri umani e il fatto di conoscerli e individuarli diventa fondamentale anche come autoprotezione.
Ma quanto la nostra mente può influenzare il nostro stato di salute?
Moltissimo, moltissimo, sia perché alcuni quadri patologici si caratterizzano poi per una vera e propria evoluzione e distorsione del pensiero, tale per cui le nostre interpretazioni vengono proprio modificate dalla nostra visione della vita di quel momento, col rischio quindi di non essere più lucidi, di prendere decisioni anche svantaggiose. Sia in questo caso sia in caso di credenze disfunzionali che tutti noi potremmo avere, a volte anche mediate dall'ambiente, dalla cultura, dalla società, che anche in questo caso distorcono quella che è la nostra visione della realtà in termini disfunzionali, sia procurandoci delle emozioni poi negative conseguenti, pensiamo all'autoaccusa, all'autocolpevolizzazione, sia anche scelte di vita che potrebbero non essere indicate.
E quindi questa figura professionale che insomma ci fa un po' paura è invece una figura che potrebbe aiutarci a risolvere tante situazioni, ancorché magari non ne abbiamo consapevolezza. Come facciamo a renderci conto quando abbiamo invece bisogno di fare ricorso allo psicologo, alla psicologa?
Allora, un indicatore potrebbe essere la persistenza di problemi che abbiamo cercato di affrontare, anche problemi pratici, concreti, che abbiamo provato ad affrontare ma che ancora non si sono risolti e che ci penalizzano nella nostra vita. In altri campi più gravi, invece, potrei notare di avere un funzionamento che viene completamente modificato, tale per cui diventa difficile andare a lavoro, diventa difficile occuparci di quello che prima era la nostra realtà quotidiana, iniziamo ad avere delle ripercussioni nelle relazioni interpersonali, una vera e propria modifica della nostra qualità di vita, anche ascoltando le eventuali impressioni di chi ci sta accanto, di chi ci conosce bene, che può averci visto in una fase di cambiamento. Credo che fare un consulto, fare una visita in più sia meglio di non farla, perché lo psicologo è comunque perfettamente in grado eventualmente di rassicurarci e di dirci chiaramente se abbiamo bisogno di proseguire oppure no.
Ma lo psicologo poi come cura? In effetti che cosa ci dà? Dei farmaci? In cosa consiste una visita oppure una seduta dallo psicologo?
Allora, lo psicologo non è un medico, quindi ha una formazione nella facoltà di psicologia e con eventuale specializzazione in psicoterapia, e questo significa che la cura la fa attraverso delle tecniche psicologiche, quindi attraverso la parola, attraverso tecniche eventualmente di rilassamento, tecniche corporee e varie tipologie di interventi a seconda dell'orientamento teorico di riferimento, ma non utilizza farmaci, non può farlo. È lo psichiatra invece la figura specialistica che, dopo aver fatto medicina, ha una specializzazione in psichiatria e può utilizzare dei farmaci. Lo psicologo non può farlo, tante volte si collabora proprio quando c'è bisogno dell'uno o dell'altro intervento. A seconda dell'orientamento teorico di riferimento, le tecniche sono molto vaste, sono molto ampie, possono riguardare funzionamento corporeo, ma soprattutto il funzionamento dei pensieri, delle emozioni, dei comportamenti, andando a fare un lavoro di osservazione e di conoscenza del nostro modo di funzionare, poi intervenendo per andare a ristrutturare eventuali funzionamenti poco utili. Il tutto con una collaborazione tra psicologo e paziente, che è sempre informato della tecnica, del razionale che sta dietro la tecnica e che è sempre disponibile ad applicare la tecnica. Lo psicologo è un consulente che decide insieme al paziente, collabora col paziente, non impone, non detta le regole, non detta le condizioni, ma collabora con il paziente.
A questo punto io credo che sia opportuno prenderci un attimo di riflessione. E allora, che cosa c'è di più bello di ascoltare un po' di musica e magari chiedere alla nostra regia di mandarci la canzone La cura di Franco Battiato.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Siamo assieme alla dottoressa Sara Pozzato e dopo questa canzone, che probabilmente ben si adatta al nostro argomento di oggi, stiamo affrontando un argomento appunto che riguarda il nostro benessere della mente, della psiche, che però abbiamo capito, abbiamo sentito che influenza anche il nostro corpo, il nostro fisico. Una mente sana in un corpo sano è molto importante. E quanti ambiti possiamo applicare queste tecniche di psicologia? Ma ci diceva la dottoressa che ci sono varie tecniche e vari orientamenti diversi. Come facciamo a scegliere il terapeuta migliore e più adatto a noi?
Allora, innanzitutto direi che il primo indice di selezione è l'età. Se la problematica riguarda un bambino, è necessario individuare uno psicologo dell'età evolutiva che quindi si è specializzato in questo campo. Se invece la problematica riguarda, ad esempio, una coppia, è necessario cercare un terapeuta che abbia questo tipo di specializzazione, che faccia delle terapie di coppia, prendendo proprio in carico entrambi i partner. Così come, se la problematica è familiare, esistono degli orientamenti specifici che si occupano di dinamiche e di problematiche familiari. Infine, se le problematiche poi sono già state individuate a seconda della patologia, esistono anche degli psicologi che sono ormai specializzati per patologie specifiche, disturbi alimentari, disturbi dell'umore, disturbi di personalità. E nei vari siti delle scuole di psicoterapia e delle associazioni dei terapeuti, solitamente si trova, digitando il tipo di patologia e il tipo di la fase di vita dell'utente, si individuano anche il nome dei professionisti, l'orientamento a cui afferiscono e anche i contatti e la sede in cui lavorano. È comunque il professionista stesso che, in fase di valutazione, dà indicazioni se ci sono appunto tutte le carte in regola per proseguire con il professionista stesso, fa un piano di intervento. Se invece è più indicato un altro professionista, è lo psicologo stesso che ha il compito di fare un invio adatto a dei colleghi specialisti della problematica in atto.
È molto interessante davvero tutto quello che ci sta dicendo, però pensavo un attimino mentre parlava di fare qualche esempio pratico, no? La coppia, per esempio, che non va d'accordo, litiga, hanno delle tensioni. Prima di arrivare alla separazione, magari se volessero fare un tentativo per riconciliarsi, ritrovare il loro primo amore, non lo so come dire, però si potrebbe accedere a un professionista, a uno psicologo, che magari fa questa terapia di coppia. Molte volte c'è uno dei due partner che in maniera felice magari approccia lo psicologo e poi l'altro invece ci va una volta e poi non mi serve, non serve a niente, nessun risultato. Lei che cosa ne pensa in questi casi? Cosa si può fare? Perché questa è una cosa che si sente spesso, purtroppo.
Allora, diciamo che il tentativo va fatto, perché il consulente stesso in questo caso fa una valutazione e lui stesso a volte dice che non è possibile fare la terapia, che non c'è possibilità. Se invece c'è possibilità, fa anche un piano di lavoro indicando quanto tempo più o meno potrà servire, quanti incontri, vedendo entrambi i membri della coppia. Se in più individua che uno dei due o di entrambi avrebbero bisogno magari anche di spazi personali, di terapia o comunque di consulto psicologico, si collabora tra colleghi per poter fornire questo. Ovviamente, come dicevo prima, è una collaborazione, quindi deve esserci il contributo di tutti i membri del lavoro, in questo caso del terapeuta e della coppia, di entrambi i partner, e anche una motivazione di base per poter intervenire, perché spesso si vanno a modificare abitudini di coppia che magari non sono funzionali. Questo richiede sforzo, impegno, tempo, motivazione. A volte potrebbe essere necessario lavorare prima su questa motivazione e poi sulla terapia, qualora appunto ci fosse la disponibilità di tutti.
Questo è molto importante, la motivazione. Certo. E come si fa a motivare le persone?
Allora, esistono dei veri e propri interventi psicologici, ad esempio il colloquio motivazionale viene molto utilizzato in questo campo, così come nel campo delle dipendenze, per aiutare la persona a prendere consapevolezza della situazione e soprattutto dei vantaggi e svantaggi che la situazione in corso dà, confrontati con i vantaggi e svantaggi dei cambiamenti. Deve esserci però una presa in carico personale del soggetto interessato, perché la motivazione non può essere veicolata, ma può essere solo in qualche modo stimolata. Non sempre è possibile, e in quel caso bisogna un pochettino anche prendere atto delle possibilità effettive che ci sono. Ecco, una cosa che la psicologia aiuta a fare è un'analisi oggettiva della situazione. Lo psicologo non dirà cosa fare, non prenderà la decisione al posto della persona, ma aiuterà la persona ad essere lucida nel vedere le proprie possibilità interne ed esterne e delle varie possibilità d'azione. A volte anche aiuta a sviluppare le competenze per poter agire in un modo o nell'altro, mettendo in campo rischi, potenzialità. Non sceglie al posto nostro lo psicologo, ma ci aiuta a scegliere con una fase di valutazione in cui conosce anche le caratteristiche della persona, individuandone punti di forza e punti magari da implementare.
Intraprendere dei cammini di questo tipo implica che ci vuole del tempo.
Sì,
decisamente. Bisogna dedicare del tempo, molto tempo. Magari spaventa questo, certo, la coppia o la persona.
Certo, quello che rispondo sempre ai miei pazienti quando mi pongono questo quesito e questa difficoltà, verissima, è che in tutti gli ambiti importanti della loro vita e in tutti gli obiettivi che hanno già raggiunto, difficilmente l'hanno potuto fare in poco tempo. Tutte le aree della loro vita importanti, gli obiettivi, le realizzazioni sono stati ottenuti con tempo, impegno, sacrificio e sforzo. Credo che lo stesso possa valere per la salute, per la propria salute psichica, per la propria salute mentale, perché senza quella, accanto a quella fisica, non ci sono obiettivi che si possono raggiungere, non ci possono essere realizzazioni, non ci possono essere il raggiungimento dei nostri desideri, una vita degna ad essere vissuta, e non riusciamo a diventare la persona che vorremmo essere in linea con i nostri valori. Quindi sì, è vero, c'è bisogno di molto tempo, di molto impegno, così come la cura del proprio corpo, della propria alimentazione, della propria muscolatura, della propria salute richiede impegno, costanza e dedizione. Credo che lo stesso valga per la salute psichica, importante tanto quanto quella fisica.
Bisogna crederci.
Assolutamente sì.
Un risultato si può ottenere, perché comunque si va ad agire su noi stessi, quindi è un po' come andare accompagnati da qualcuno a vederci in uno specchio, che però noi non riusciamo a vedere perché lo specchio è scuro e qualcuno ci deve pulire quello specchio per farci vedere noi stessi all'interno.
Assolutamente sì.
E a volte ci può fare paura, però.
Assolutamente.
Perché quello
sì.
Che vediamo ci può piacere o anche no.
Certo.
E forse è questa la paura più grande, l'ignoto che c'è dentro di noi.
Assolutamente sì, e a volte quello che ci penalizza molto è il tipo di occhiali che indossiamo per guardare attraverso questo specchio, soprattutto se ci sono forniti dalla società, dalla cultura, dall'ambiente di riferimento, che non tiene conto delle caratteristiche, delle specificità individuali che potrebbero rendere quegli occhiali non adatti, poco adatti. È difficile però a volte, senza l'aiuto di uno specialista, rendersi conto di indossarli questi occhiali, e quindi il rischio è di prendere quello che vedo come la realtà. In realtà è mediata da credenze, da pensieri, da pregiudizi, da vari tipi di emozioni che possono accompagnarmi più spesso di altre persone, che distorcono appunto la realtà.
Sì, perché le nostre emozioni influenzano molto i nostri atteggiamenti, le nostre prese di posizione. Forse a volte ragioniamo soltanto in maniera emotiva piuttosto che razionale.
Assolutamente sì, sta dicendo una cosa importantissima. Tutti noi abbiamo due menti, la mente emotiva e la mente razionale. Entrambe insieme compongono il nostro essere umano, la totalità del nostro funzionamento. Sono importanti entrambe, entrambe si occupano però di aspetti diversi. La razionalità si occupa di tutto ciò che ha a che vedere con l'intelletto, la ragione, le regole, i giudizi. La parte emotiva invece riguarda il mondo delle emozioni, sia quelle belle da provare sia quelle più disturbanti. Entrambe queste menti dovrebbero essere considerate da noi e messe in comunicazione e messe in collaborazione. Questo sarebbe importante per un adeguato funzionamento psichico.
E questo dobbiamo impararlo. Forse lo psicologo o la psicologa ci possono aiutare in questo percorso.
Assolutamente sì, esistono dei veri e propri metodi di regolazione emotiva che possiamo apprendere se non l'abbiamo fatto, e questo a qualunque età. Qualunque età.
Quindi ecco, anche questo è importante, a qualunque età.
Assolutamente
sì. Nel momento in cui veniamo a conoscenza, cioè facciamo una verifica di noi stessi e capiamo che abbiamo bisogno di qualcosa, di qualcuno, ecco che possiamo fare la nostra strada, la nostra nuova strada, e ci si apre davanti l'opportunità attraverso questi specialisti che ci accompagnano, e quindi non siamo da soli.
Assolutamente no. Assolutamente no, ci sono dei professionisti preparati che fanno parte dell'ordine, degli psicologi che fanno parte di associazioni di psicoterapeuti, che quindi hanno una normativa alle spalle e hanno chiaramente dei vincoli professionali che ci mettono al riparo dal rischio di incorrere in figure che possono spacciarsi per essere d'aiuto, ma in realtà non hanno le competenze e non hanno le capacità per poterlo fare. Uno psicologo iscritto all'albo invece viene identificato da un numero di iscrizione all'albo, spesso fa parte anche di un'associazione di psicoterapeuti, qualora fosse anche psicoterapeuta. Questa è una garanzia di avere di fronte qualcuno di preparato che ci può aiutare e tutelare.
Ci vorrebbe una stella che ci guida, no? Allora io faccio una proposta che sia Cesare Cremonini con la sua canzone Stella di Broadway a darci questa illuminazione. Ascoltiamo insieme.
Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz. Leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea? Non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu. Il loro nome, argento fra le stelle. New York è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di. Tempesta là fuori Union Square, entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto
visto nascere una terra, non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di...
E riprendiamo la nostra conversazione. Oggi nostra ospite qui a Radio RVD, la dottoressa Sara Pozzato, e assieme a lei stiamo parlando di noi, del nostro noi interiore, perché la dottoressa ci sta facendo una panoramica di quello, di quelle che sono le competenze della psicologia, come influisce o come può influire sul nostro status.
Sì, lo psicologo è una figura che può occuparsi di tanti ambiti diversi, in una chiave preventiva, ma anche in una chiave eventualmente di sostegno o di vera e propria psicoterapia. Questo può accadere sia per l'età dei bambini, degli adolescenti, dei giovani adulti e anche dell'anziano, così come può riguardare ambiti più specifici, ad esempio della psicologia del lavoro, quando si può lavorare all'interno di un'azienda, ad esempio sulla valutazione dello stress presente in un ambiente di lavoro, sulla qualità delle relazioni, della comunicazione aziendale, così come dicevamo prima può anche riguardare il benessere e il funzionamento della coppia o della famiglia.
Ecco, sul lavoro molto spesso ci sono, se è un ambiente di tutte donne con pochi uomini, c'è tanta gelosia.
Purtroppo può capitare. Questo è vero, può capitare.
Lo vediamo anche nei film, no? Che ci propinano, ecco.
Certamente.
Però è una realtà. Come lo psicologo può aiutare in questo ambito? Questo è un esempio delle gelosie,
certo.
Però ci può essere la gelosia anche fra i colleghi di lavoro o per mille altri motivi non ci si trova, ci si trova davanti a colleghi che secondo noi non sono adeguati, ma magari hanno uno stipendio più alto del nostro e tante cose di questo tipo, oppure tante situazioni che proprio ci danno tensione, oppure il capo che ci riprende sempre anche a torto. Come si può affrontare una situazione di questo tipo? Se si può affrontare.
Certo, da una parte alcune aziende prevedono di fare regolarmente una valutazione del clima aziendale e lo psicologo in questo campo come in altri si muove con una fase di valutazione dove appunto attraverso l'osservazione, il colloquio e anche attraverso la somministrazione di test specifici fa un'analisi della situazione e poi organizza gli interventi. Questa è un'area. Mentre l'altra possibilità è che la persona interessata si rivolga a uno psicologo per lavorare sulle difficoltà che lei prima ipotizzava e descriveva. Lì diventa molto importante per il soggetto interessato conoscere come abitualmente legge la realtà, come di base si pone nei confronti degli altri. Potrebbe avere delle carenze nel campo delle abilità di comunicazione, potrebbe avere delle difficoltà nel campo di come fare una richiesta, come fare una critica e renderla costruttiva al posto di distruttiva. Con lo psicologo si può lavorare per individuare questi eventuali deficit e andarli poi a supportare con l'apprendimento di tecniche che migliorano appunto la capacità di comunicazione, di ascolto e anche entrano nel campo della cosiddetta assertività, che è l'equilibrio tra una posizione passiva e una aggressiva, che è sempre la posizione più funzionale. Ovviamente si entra poi nel campo di come la persona vede se stesso, di come la persona vede l'altro, e di nuovo si potrebbe scoprire che ci sono dei pensieri automatici, delle credenze poco utili che possono essere ristrutturate con una terapia specifica.
Rimanendo nel campo del lavoro, io credo che abbiamo parlato di coloro che sono i dipendenti,
sì.
Però il datore di lavoro, quanto sarebbe importante che un datore di lavoro, oltre a diventare imprenditore o professionista, aprire lo studio, aprire l'azienda, si facesse anche un po' seguire sotto questo aspetto per ottenere il massimo dai suoi dipendenti, dai suoi collaboratori, il massimo nel senso di dare un ambiente adatto a che una persona possa esprimere il meglio e quindi per se stesso ma anche per l'azienda o lo studio in cui è posto.
Certo, anche in questo caso in un'ottica preventiva per evitare di essere soggetto ad un eccessivo stress o di essere fonte di stress per i sottoposti o per i collaboratori, lo psicologo potrebbe appunto aiutare per favorire una gestione dello stress più adatta e migliorare le capacità di comunicazione e di relazione. E anche una chiave poi invece più di sostegno in caso di difficoltà. E di nuovo potrebbe esserci bisogno di una consulenza che prende in considerazione i punti di vista di varie persone, qualora ci fossero punti di vista diversi. Quindi anche come una sorta di mediatore che aiuta in questo caso in un clima di miglior ascolto e comunicazione. Oppure in ultima istanza come terapeuta che interviene per migliorare il clima aziendale o il clima individuale di chi inizia a manifestare segni di disagio.
E questo è il campo del lavoro, però chissà che ci siano altre possibilità di ampliare questo settore. Ora passerei a un altro ambito, quello dei giovani, degli adolescenti. Nelle scuole medie, in particolare, se parlo con qualche insegnante, ricevo le loro manifestazioni di tensione quando devono andare a scuola e raccontano dei fatti veramente significativi di disagio tra gli allievi, tra gli studenti e con gli insegnanti, dove non c'è rispetto, dove c'è oltraggio, dove non c'è ascolto e quindi tensioni a non finire. In questo caso lo psicologo può aiutare molto, secondo quello che lei ci ha detto. Perché nelle nostre scuole non c'è questa figura? O se ci sono, come fanno ad aiutare? Aiutano?
Allora, c'era tra i progetti dell'Ordine degli Psicologi anche l'idea di inserire uno psicologo scolastico in modo tale che in ogni istituto ci potesse essere una figura di questo tipo per poter dare una mano su più livelli, essere di supporto agli insegnanti, essere di supporto alle famiglie e anche ovviamente agli studenti. Non mi risulta però che sia entrata in funzione, insomma, non mi risulta che tutte le scuole abbiano una figura di questo tipo. Ci sono delle iniziative che vengono gestite dai singoli istituti, alcuni presidi, alcuni insegnanti si sono adoperati per poter avere almeno alcuni incontri dello psicologo che dall'esterno lavora nella scuola. E questo secondo me potrebbe essere molto utile sia per intervenire in situazioni di classe problematica sia per intervenire in casi del singolo alunno che potrebbe avere delle difficoltà e per poter magari essere da tramite con l'USL di riferimento, quindi col servizio pubblico di riferimento che solitamente si occupa di fare certificazioni, diagnosi e di attivare eventualmente il sostegno di un insegnante specifico.
Quindi c'è da augurarsi che chi può nelle alte sfere abbia una sensibilità particolare, perché i ragazzi, anche qui a Rovigo ci sono stati dei fatti molto gravi nelle scuole e quindi non è molto edificante sentire queste cose, e forse basterebbe dotare l'istituto, gli istituti, di figure professionali che possano essere proprio di supporto sia agli allievi che agli insegnanti e poi alle famiglie, per migliorare una società, perché quelli saranno poi i cittadini.
Assolutamente sì.
Cittadini di oggi, però cittadini con certe competenze di domani, e non si può lasciare tutto al caso.
Assolutamente no, assolutamente no. Concordo con lei, ovviamente, che sarebbe indicato avere questo tipo di figura almeno qualche ora, almeno in alcuni spazi, anche perché gli studi dimostrano che la cura della patologia costa di più in termini economici, in termini umani, rispetto alla prevenzione. Perciò, se si intervenisse in termini di prevenzione, oltre ad avere una ridotta quota di disagio poi nel futuro, ci sarebbe anche una spesa economica più bassa in termini di salute. Quindi ci sarebbe anche un'indicazione in termini economici, se l'indicazione in termini di salute non dovesse bastare.
Beh, noi ci auguriamo che chi che può possa fare un passo avanti in questo. E invece parliamo dei bambini, perché i bambini, ci verrebbe da dire, ma perché sono piccolini, sono seguiti dalle famiglie, che problemi possono avere i bambini, le bambine? Eppure lei ci dice che invece c'è una esigenza di questi piccoli. Ci potrebbe essere
potrebbe
un'esigenza.
Potrebbe esserci, sì, soprattutto nel caso di alcune patologie che si manifestano in età molto precoce, poterle individuare precocemente permette di intervenire con la cura e di avere quindi dei progressi molto più ampi di un intervento che avviene in un'epoca più avanzata. In questo vedo una grande utilità di uno scambio, di una comunicazione con le insegnanti. Gli insegnanti vedono un alto numero di bambini, quindi hanno ben presente quello che è un funzionamento normale, quindi possono essere estremamente utili nel fornire ai genitori eventuali note di osservazione per eventualmente poi poter fare un consulto, anche solo una verifica, perché appunto individuarlo presto permette di poter a volte ottenere una guarigione piena, o comunque di permettere al bambino, perché appunto l'età prescolare e scolare è la fascia temporale in cui avvengono gli sviluppi più importanti dell'essere umano. Perdere tempo lì a volte significa non poter più conseguire certe tappe di sviluppo dopo, vuol dire perdere proprio delle vere e proprie capacità. Quindi una buona collaborazione, un buono scambio tra gli insegnanti di qualunque tipo di ordine di scuola e i genitori credo sia estremamente importante.
Possiamo fare qualche esempio?
Beh, ad esempio, un campo in cui io ho lavorato molto e tuttora lavoro è il campo dell'autismo, dei disturbi generalizzati dello sviluppo, dove la capacità di diagnosi è diventata molto precoce, già intorno ad un anno e mezzo si possono individuare degli aspetti. E spesso, se non accade in quel momento, è all'inizio della scuola, dell'asilo nido o della scuola dell'infanzia, in cui le insegnanti possono intervenire e danno delle informazioni. A quel punto rivolgersi a degli specialisti può veramente essere fondamentale.
E quindi l'invito è che gli insegnanti di qualsiasi grado possano essere dei riferimenti.
Sì,
beh,
sì.
Mi viene in mente, giusto per fare un esempio, quando l'insegnante si accorge che il bimbo o la bimba non vede bene e
sì,
quindi avverte la famiglia, guarda che forse ha bisogno di una visita dall'oculista.
Assolutamente sì.
Ecco, quindi è la stessa cosa.
Stessa identica cosa.
L'invito per i genitori è di non avere paura.
Assolutamente no, di vedere gli insegnanti come degli alleati, idem vale per gli insegnanti e i genitori, perché alla fine sono le figure che passano il maggior tempo possibile con i bambini.
Eh sì.
E che quindi diventano degli osservatori attendibili, molto attendibili.
E per i genitori di non aver paura di andare dallo psicologo o dalla psicologa.
Assolutamente. Lo psicologo dirà se c'è bisogno di tot incontri, se c'è bisogno di un intervento. Potrebbe anche dire che non c'è bisogno di nessun intervento, che lo sviluppo è assolutamente normale e magari alcune competenze arriveranno un po' più tardi della norma, ma almeno la famiglia ha la sicurezza di aver fatto una valutazione.
Certo, e di non lasciare che il caso, perché il caso fosse non è addetto a queste cose.
Esattamente, il rischio è di perdere tempo molto prezioso e di mettere il bambino in una condizione di difficoltà, di disagio, che con un ausilio, con un aiuto non avrebbe vissuto.
Ma da combattere sempre sono le nostre paure. Le nostre paure, che sono dei fantasmi, no? Che però, se riusciamo a affrontarle insieme a qualcuno, forse la vita ci è più facile, tra virgolette. Tuttavia, alcuni dicono: non ho bisogno dello psicologo, perché leggono libri, leggono delle riviste, ascoltano degli esperti sul magico dottor Google. Cosa ne pensa in questo caso il fai da te?
Questo rischia di essere nocivo in questo ambito come in molti altri ambiti. Credo che qualunque sia la questione, qualunque ambito della vita riguardi, sia meglio affidarsi a dei professionisti che abbiano dei riferimenti chiari su dove si sono formati, su che titolo di studio hanno, su quali tecniche utilizzano, e di solito fanno anche firmare il consenso informato iniziale, dove si acconsente anche non solo al trattamento dei dati, ma anche si viene informati sul tipo di tecniche utilizzate.
Abbiamo sentito davvero delle interessanti indicazioni. Allora, a questo punto io direi che ci vuole un'altra canzone, e proprio rimanendo in tema del fatto che nessuno di noi è un supereroe, possiamo ascoltare la canzone di Mr. Rain, che proprio ci dice questo: supereroi non lo è nessuno e abbiamo sempre bisogno di un'ala, di qualcun altro. Ascoltiamo insieme.
Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano, guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Oh, quando siamo distanti, ogni volta che piangi piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche me. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. E fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Siamo, dottoressa, arrivati anche oggi al termine del nostro programma. Il tempo qui è volato, come sempre, quindi grazie di cuore a lei di tutte le indicazioni che ci ha dato, che ci ha aperto un mondo e di averci aiutati ad approfondire alcuni aspetti, argomenti molto utili per il nostro benessere, che abbiamo detto il benessere mentale. E quindi io mi auguro che possano esserci altre occasioni per andare magari a approfondire ogni tema che così in maniera un po' veloce oggi abbiamo soltanto accennato con lei.
Grazie a voi, è stato un vero piacere e avere l'opportunità di dare delle informazioni nel campo della psicologia, che rimane molto ampio e per me è bellissimo e molto affascinante, è stata un'opportunità di cui vi ringrazio moltissimo.
Ancora grazie e un grazie a tutti coloro che sono stati con noi all'ascolto. Io voglio ricordare che la diretta di Ascoltiamoci alla radio torna anche sabato prossimo, sempre alle 11, subito dopo il notiziario. Io vi aspetto tutte e tutti. E poi continuate ad ascoltare i nostri programmi, rimanete sintonizzati sulla nostra frequenza, perché, come sapete, la programmazione non solo musicale di Radio RVD prosegue. Tuttavia, se volete ascoltare Radio RVD è molto semplice, perché avete la possibilità di ascoltarlo in FM, in streaming e anche se avete Alexa. Basterà dire: Alexa, apri Radio RVD, e sarete invasi senza prepotenza dalla musica e dalle parole di Radio RVD. Ciao a tutte e a tutti.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.